giornale. Con me riesci solo a dire due parole. Ma noi un tempo ci amavamo.
Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E quindi lunedì 29 giugno, sono le 5:31 minuti, inizia una nuova puntata di Impatto. Impatto, ricordiamo, è la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Per chi volesse entrare in contatto con noi, la nostra mail è impatto@ondarossa.info. Per chi invece volesse entrare in contatto telefonico, abbiamo il numero di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50. Quindi andiamo a dare la scaletta di oggi. Oggi pubblicizzeremo un'iniziativa ad Albano contro la discarica di Roncigliano. Poi, sempre in quel quadrante, parleremo del nuovo progetto di impianto a biogas ad Ardea. Ospiteremo anche una corrispondenza. Passeremo, come di consueto in questa stagione, a delle notizie balneari, quindi alla situazione delle spiagge nella regione e anche nelle altre regioni d'Italia. Poi, manco a farla apposta, la scorsa settimana avevamo ospitato una corrispondenza con un compagno che ci ha parlato della situazione della Terra dei Fuochi e guarda caso questa settimana è andata a fuoco una discarica a Giugliano e quindi daremo questa notizia. Poi ci metteremo in contatto con Poggio Nativo per parlare del progetto di discarica di Inerti. La scorsa settimana non c'eravamo riusciti, questa settimana ci riproviamo. Ed in chiusura daremo lettura del comunicato Notav dopo la bellissima manifestazione di sabato. Scusate, domenica, cioè ieri.
E allora di nuovo in onda dagli 87.9, sempre Radio Onda Rossa e sempre Impatto. E cominciamo la trasmissione non parlando, insomma, delle classici avvenimenti che negli ultimi mesi hanno avvolto la città di Roma, questa emergenza continua nella raccolta dei rifiuti e nel trattamento degli stessi e la guerra che si è aperta per l'assegnazione del bando di gara dell'AMA proprio per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Andiamo con un comunicato che viene da Albano e lo leggiamo perché, insomma, a distanza ormai di quasi due mesi dalla manifestazione di maggio, del 2 maggio, e dall'udienza al TAR sui fondi relativi all'inceneritore, sono passate, insomma, anche le elezioni al comune e si è riconfermata la giunta, il sindaco precedente quasi del tutto E in tutto questo periodo, però, insomma, la discarica di Roncigliano ha continuato a puzzare, a emettere puzze e miasmi che hanno provocato anche le iniziative da parte della popolazione, proprio per cercare di capire come chiudere questo posto che, insomma, ormai è da tantissimo tempo certificato da più enti istituzionali che, insomma, si trova in una condizione di assoluta illegalità e illegittimità. E proprio per questo, per fare il punto della situazione rispetto alla vicenda della discarica e anche, insomma, con l'insediamento della nuova giunta comunale che riprenderà le attività politiche sul territorio proprio nel mese di luglio, il prossimo venerdì 3 luglio alle 17:30 ci sarà un'assemblea pubblica a Piazza San Pietro proprio per affrontare e a fare un aggiornamento su quello che sta succedendo rispetto alla discarica di Roncigliano. Leggiamo dal comunicato: per l'ARPA la discarica di Roncigliano andava chiusa l'anno scorso, per il sindaco, aggiungiamo noi, in campagna elettorale dovrà chiudere quando esaurita, salvo deroghe. Per la regione ne riparliamo ad aprile 2016. Ancora lo scorso venerdì 19 giugno i cittadini di Villaggio Ardeatino e Cancelliera sono stati costretti a uscire dalle proprie case e in piena notte a causa della puzza insopportabile emessa dal cadavere impiantistico costituito dal complesso TMB e settimo invaso della discarica. La nuova direzione regionale territorio rifiuti, l'ingegnera Flaminia Tosini, erede del già arrestato e fu boss della regione Luca Fegatelli, ci aveva stupito con una diffida emessa il 2 febbraio scorso contro la Pontina Ambiente. In quel pezzo di carta c'era scritto che la Pontina Ambiente aveva 30 giorni per mettere a norma il sistema di recupero del percolato. E ricordiamo, insomma, i laghi di percolato presenti sopra il settimo invaso, per ben due volte negli ultimi anni sono stati segnalati e documentati proprio dall'attività dei comitati contro la discarica. Bisognava adeguare il numero dei pozzi di raccolta del biogas e del percolato, bonificare le falde gravate dai famosi 170 sforamenti degli ultimi 5 anni, rivedere il sistema di cancellazione delle acque, di canalizzazione delle acque superficiali, impedire che dal TMB e dagli invasi uscissero esalazioni benefiche, abbassare in maniera significativa il percolato, ripristinare la gestione post mortem degli invasi esauriti, cosa dimenticata nei 5 anni passati. Ma era solo uno scherzo. Infatti il giorno 20 aprile la stessa direzione regionale rilascia una nuova comunicazione nella quale i 30 giorni diventano 180 a partire dal 20 aprile. Dopodiché entro altri 150 giorni si potrà chiudere? No, emetterà una nuova AIA. E questa volta per 10 anni, per continuare a utilizzare il sito di Roncigliano, ben al di là dell'imminente esaurimento del settimo invaso. Mentre scriviamo, veniamo a sapere che l'ARPA ha finalmente fatto i prelievi nei pozzi spia nel gennaio scorso e che ha comunicato i dati al comune, alla ASL e naturalmente l'ha negato alle associazioni e ai comitati. Quindi verso la chiusura della discarica di Roncigliano per venerdì 3 luglio alle 17:30 un'assemblea pubblica a Piazza San Pietro ad Albano, assemblea che serve proprio per fare il punto degli ultimi sviluppi amministrativi e di conseguenza anche sanitari per il territorio di Albano e di Ardea rispetto alla discarica, al settimo invaso e invece a nuovi scenari molto foschi che si potrebbero aprire con una nuova AIA che purtroppo per la nuova legislazione che è stata approvata poi proprio dall'ultimo governo ha durata decennale, quindi non solo discariche, inceneritori ma anche tantissimi altri tipi di impianti godranno di questa ulteriore facilitazione che la metterà al riparo da contestazioni per almeno 10 anni di tempo e questo, insomma, è stato un bel regalo per padroni e padroncini che cercano e continuamente speculano sui territori. Allora noi proviamo a metterci in contatto con un compagno che è stato a questa iniziativa dove l'azienda promotrice presentava il progetto di biometano nel comune di Ardea purtroppo c'è da segnalare la località non troppo distante dal sito della discarica di Roncigliano, un progetto che è apparso soltanto ai nostri occhi da pochissimo tempo, ma che in realtà giaceva già dal 2014 nei cassetti della Regione Lazio. Insomma, ci faremo spiegare qual è la situazione e di che tipo di impianto stiamo parlando.
Niente, sfumiamo il pezzo perché siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno che ci parlerà appunto del nuovo progetto di impianto a biogas ad Ardea. Ci senti?
Sì, eccomi qua.
Senti, insomma, giovedì scorso, il 25, c'è stata questa presentazione.
Poi mi ricordavo male, è venerdì mattina.
Ah, venerdì 26. Sì, e sì. Quindi c'è stata questa presentazione di questo impianto nel comune di Ardea da parte dell'azienda che propone l'impianto stesso.
Sì, sì.
E parliamo insomma di un impianto a biometano che però non dovrebbe insomma digerire rifiuti, ma scarti dell'agricoltura, se non abbiamo capito male.
Sì, sì, sottoprodotti loro chiamano sottoprodotti della filiera agricola.
E questa, insomma, questa denominazione ci pare che insomma ritorna per la seconda volta a distanza di poco tempo e anche a distanza di pochi chilometri per quello che riguarda l'impianto di Velletri, perché nelle ultime dichiarazioni pubbliche della giunta comunale mi pare proprio che si parlasse di un impianto a biometano che doveva digerire sottoprodotti dell'agricoltura anche in questo caso e non più la frazione umida del rifiuto.
Esatto, esatto.
Quindi insomma c'è tipo una linea, una nuova linea ideologica per cercare di fare insomma un lavaggio a questi impianti e dargli una ripulita almeno dal punto di vista di propagandistico.
Sì, oltretutto anche convenienza economica, visto come stanno evolvendo i contributi, diciamo gli incentivi, correttamente incentivi, nel passaggio dal biogas al biometano, cioè in pratica mano a mano verranno disincentivati tutti gli impianti a biogas e tutti quelli che invece saranno immediatamente a biometano o convertiti a biometano riceveranno incentivi maggiori. Siamo alle ultime battute insomma delle norme attuative da parte del governo e delle regioni eccetera, per cui ci aspettiamo che ci sia un ulteriore incremento delle domande.
Quindi si può dire che insomma gran parte degli impianti, centinaia poi insomma depositati negli uffici provinciali e regionali, insomma si indirizzeranno tutti quanti per la tecnologia biometano, insomma ridefinendo insomma questo settore economico che fino a qualche mese fa invece continuava a parlare magari anche di biogas, e quindi ci fa anche capire di una speculazione pure semplice, perché insomma cambia il nome, cambia la tecnologia, ma insomma gli aspetti che sono fondamentali sono appunto quelli dell'incentivazione e non di coprire un fabbisogno energetico che è insomma molto discutibile.
Certo, oltretutto in pratica venerdì mattina era una, a tutti gli effetti era una conferenza dei servizi convocata dal comune di Ardea presso la sala consigliere del comune di Ardea, e quindi il comune è direttamente interessato al progetto. Molto probabilmente, come sempre si verifica, le società di gestione offrono cospicui ritorni alle amministrazioni comunali che accolgono questi manufatti, fermo restando che comunque quella è una zona estremamente battuta, insomma a breve distanza c'è sta una discarica d'amianto, la discarica di Roncigliano, un altro impianto a biogas proposto da Biovis, c'è sta il mega impianto di depurazione delle acque reflue dei Castelli Romani, c'è veramente una quantità notevole di impianti, e questo se vogliamo è ancora più mostruoso. La società è la Suvenergy Società Agricola SRL, che viene almeno a sede legale a Livorno, quindi poi non sappiamo se la casa madre è altrove, comunque insomma questo è il riferimento che hanno dato, e le dimensioni sono enormi, praticamente loro garantirebbero 500 metri cubi di gas all'ora e dimensioni totali dell'organico conferito 110.000 tonnellate l'anno, quindi è una cosa,
cioè il progetto probabilmente più grande che sia stato presentato nel Lazio.
Probabilmente sì, se si fa eccezione per la società di Aprilia, diciamo del gruppo Acea, che aveva presentato il raddoppio del biogas da 60.000 a 120.000, insomma questo è uno proprio dei più mostruosi. No, ma poi ci stanno altri aspetti, a parte il fatto che comunque lì ci andrebbero a finire fanghi, deiezioni animali, resti vegetali e animali dei tipi diversi, insomma, oltre che non sappiamo, perché questo non ce lo dicono, e sicuramente sarà biomasse verdi, quindi di qualsiasi tipo di derivazione. E in pratica però questo c'ha degli aspetti ulteriormente inquietanti rispetto pure ad altri, cioè loro che fanno? Fanno la conversione, o meglio la purificazione da biogas a biometano, ma il biometano anziché essere come fanno altre società proponenti distribuito in rete oppure per autotrazione viene bruciato in loco, quindi viene bruciato in un cogeneratore, sarà biometano anziché biogas, però viene bruciato sul posto.
E quindi questo insomma è anche indicativo del fatto che nemmeno cercare di scansare le critiche rispetto alla produzione di gas, serra, inquinamento.
No, ma poi oltretutto negano pure l'evidenza, lì c'erano due tecnici progettisti dell'impianto, insomma, che parlavano e decantavano, cioè un agronoma e un ingegnere, che decantavano le qualità dell'impianto come al solito, senza inquinamento e così via. e quindi gli è stato ovviamente fatto presente, come mi pare che sta nei fatti, che bruciare il logo, sia pur biometano anziché biogas, è comunque la combustione dei 500 metri cubi orari, che moltiplicato 24 per giorno e moltiplicato 365, non ho fatto i conti precisi, ma sono milioni di metri cubi, non è uno scherzetto. Oltretutto ci stanno altri aspetti incredibili. Questi addirittura non perdono più neanche tempo a compostare il digestato. Quando gli è stato chiesto: ma il digestato che fine fa? Niente, viene smaltito come tale. Smaltito come? E non mi hanno saputo rispondere, probabilmente penseranno di darlo a qualche povero disgraziato agricoltore per metterlo nei campi e rovinare tutte le produzioni per gli anni futuri. E quindi è una cosa addirittura incredibile.
Senti, ma poi noto la finezza, una società agricola,
sì,
dietro invece un impianto industriale che produce energia.
Questo casomai conferma la ragione per cui non si sono preoccupati di trasformare il digestato in compostato, perché probabilmente hanno il modo di smaltirlo così com'è, senza neanche spendere i soldi del compostaggio aerobico, a campi o tenute o non so che cosa che è di loro proprietà o competenza, o comunque insomma nella loro sfera di influenza. È quello il punto, no?
Certo.
Se no si spiega.
Ok, quindi comodamente si disfano di un rifiuto speciale, perché di questo si sta parlando, certo, in maniera insomma probabilmente anche un po' truffaldina.
Eh già. Allora, in pratica questo progetto, purtroppo, perché noi pensavamo che fosse una cosa di brevissima origine, invece sembra che a dicembre 2014 hanno presentato l'accesso alla documentazione all'ufficio VIA della Regione Lazio, e comunque la conferenza prevedeva che ci dovessero essere presenti la ASL, la Regione Lazio, l'ARPA e anche il tecnico comunale responsabile del procedimento. Non si è presentato nessuno,
cioè al comune di Ardea non si è presentato il tecnico comunale del comune.
Sono presentati due tecnici in subordine, quindi non era neanche quello responsabile del procedimento, al che hanno rinviato tutto al 31 luglio alla stessa ora, perché in pratica non si poteva.
Beh, una data da appuntarsi per rifare presente, se è possibile, a tutte le parti quali criticità questi impianti hanno sul territorio. E poi insomma noto con molto dispiacere la gran quantità proprio di questo tipo di impiantistica sull'area Castelli litorale, tra la provincia di Roma e la provincia di Latina. Ormai insomma è veramente un fiorire di iniziative da questo punto di vista, molto preoccupante.
Certo, estremamente preoccupante, sì. E questo poi naturalmente ci riporta insomma a quello che si verifica nel territorio circostante, quindi in area pure veriterna, insomma, perché c'è un collegamento forse diretto. Se vuoi posso dire qualcosa insomma su come sta evolvendo la situazione a Velletri.
Come no, vai, aggiornaci.
Ecco, allora guarda, in pratica a Velletri di fatto, dopo il lavoro diciamo tra alti e bassi, comunque abbastanza intenso, del comitato no biogas e no discarica, alti e bassi dico perché poi lì la composizione del comitato lascia un po' a desiderare, perché ci stanno molti imprenditori agricoli spesso interessati più a impedire che qualcosa si verifichi nel loro intorno piuttosto che in linea teorica a non volerlo ovunque. Vabbè, ma detto questo, il comune sembrava convertito sulla via di Damasco al compostaggio aerobico, e quindi sembra che stiano prendendo al balzo una offerta che in modo sicuramente interessato ha presentato la Coldiretti. Quindi la Coldiretti si è fatta avanti dicendo: beh, vabbè, questi del comitato hanno ragione, perché scegliere il biogas quando possiamo scegliere il compostaggio aerobico? E quindi loro hanno optato per una che era poi di fatto la cosa di cui parliamo sempre, no? Mini impianti di comunità o di quartiere, si può dire proprio a misura di piccola popolazione residente, impatto ambientale questo sì effettivamente zero, costi ridotti, estremamente più ridotti di un impianto a biogas e così via. Il punto qual è? Il punto che se offre Gol Diretti né più né meno come se offre altrove Legambiente, cioè questa se offre come imprenditrice. Il suo presidente regionale Granieri, in una riunione insomma del comitato degli ultimissimi tempi prima di prendere questa decisione, a domanda di un nostro compagno De Galligano, che lo stuzzicava perché aveva capito benissimo che questi non vanno incontro soltanto agli interessi dei contadini o agricoltori, ma hanno pure il loro portafoglio da custodire, gli fece una domanda e questo rispose: ma noi mica facciamo beneficenza, facciamo business. E questo più o meno dice tutto della ragione per cui, però sta di fatto che insomma questo è il percorso che hanno intrapreso. E se praticamente nell'area veliterna, se da parte di alcuni insomma arrivata alla quasi certezza che ce l'abbiamo fatta, come dire, tra virgolette, no? Insomma, vabbè, prima bene o male questi sceglieranno tre mini compostatori aerobici da dislocare in un luogo da scegliere, abbiamo risolto il problema delle elettriche. Nonché il giorno dopo, infatti a noi ci sembrava un po' strana, a me personalmente un po' strana questa conferenza convocata da Confagricoltura nell'aula magna dell'Istituto per l'Enologia, dove tra l'altro era proprio il posto dove avevo lavorato, e teoricamente lì l'invito era per parlare dei problemi degli agricoltori e del sviluppo economico. Ci sono voluto andare perché mi sembrava un po' strano, anche perché tra i presenti figurava l'assessore all'ambiente e ai rifiuti del comune dei Velletri, oltre all'assessore dell'agricoltura, quello era comprensibile, quello ai rifiuti suonava un po' così e così. E ci sono andato e naturalmente lì ci sono state le sorprese. Praticamente sono arrivati un imprenditore veneto che si chiama Claudio Destro, che presiede la Confagricoltura della, se può dire, dell'area città metropolitana, e tra l'altro questo è pure amministratore della Maccarese, dell'azienda Maccarese.
Quindi
e poi
settore.
Un altro presidente, questo addirittura presidente regionale, è un certo Sergio Ricotta, lo conoscevamo sto Sergio Ricotta, e questo ci ha fatto ancora aumentare i sospetti della sua presenza. Sergio Ricotta gestisce vicino al carcere dei Velletri, sempre in località Lazzaria, dove volevano fare il biogas, due impianti a biogas da deiezioni animali e biomasse verdi, e quindi niente, stava lì pure lui. In pratica dopo vabbè, le prime uscite insomma di questo Destro sui problemi dell'agricoltura, IMU, questo e quest'altro e così via, si è riposato un attimo, ha lasciato fare i saluti degli assessori presenti e poi ci ha detto praticamente qual era in realtà lo scopo vero per cui stava a parlare agli agricoltori dei Velletri. E in pratica questo ha detto che naturalmente l'agricoltura non può ignorare che ci sta un problema rifiuti e che una parte dei rifiuti è costituita al 30-35% da organico, e ci dobbiamo porre questo problema. E come sono sopposti? Praticamente questo ci ha fatto la decantazione di quanto sono stati bravi in tutta Italia, perché loro hanno contribuito a realizzare 1270 impianti di digestione anaerobica con produzione di biogas, loro, Confagricoltura. Dopodiché appunto perché sponsorizziamo questa tecnologia, perché non è inquinante, perché da guadagnare agli agricoltori, soprattutto imprenditori agricoli che realizzano all'interno della loro azienda impianti di questo tipo per trattare scarti, letami eccetera eccetera, e poi naturalmente contribuisce a lottare contro l'effetto sera, io non ce l'ho fatta più, per cui ho chiesto di intervenire. E nel frattempo mi hanno detto di aspettare che si arrivasse alle domande del pubblico, sono intervenuti i rappresentanti del comune delle, il sindaco non era venuto anche se doveva essere presente pure lui. Dimmi tu se mi allungo troppo, eh?
No, se va bene, se ci puoi dire, ma tutto questo si riferisce comunque sempre al progetto,
allora,
Ecoparco?
Sì,
per sostenere questo, quel progetto,
no,
lì, tutta questa operazione?
No, questo si riferisce al progetto della Volsca Ambiente.
Ok.
E quando dava scambiante col bio, il progetto biogas, no? Allora il progetto biogas sembrava accantonato, perché a Coldiretti appunto ha proposto di farsi carico della compostaggio aerobico. Le reazioni dell'assessore all'ambiente dopo il mio intervento, in cui ho attaccato abbastanza a fondo la pretesa innocuità del biogas, mi sono piaciute molto poco. Cioè, in pratica, prima ha negato che la popolazione di Velletri è in buona parte contraria, e ha cominciato a sbraitare come un forsennato, e naturalmente poi ci ha fatto fare 2 più 2 è 4, nel senso che abbiamo il sospetto fondato che loro vogliano essere parte di un ennesimo progetto biometano che la Volsca dovrebbe gestire, e che quindi non tratterebbe più l'organico da raccolta differenziata, ma tratterebbe organico vario, né più né meno come doveva essere una parte di quello che entrava al progetto biogas Volsca, perché là considera che Velletri sono circa 7.000 di organico teorico totale, se fanno una raccolta differenziata seria possono arrivare a 4.000, e per arrivare a 33.000 qual era il progetto Volsca, da dove viene l'organico? Viene da tante altre parti, no? Quindi ci abbiamo il sospetto che la calata di Confagricoltura spalleggi progetti di questo tipo per l'utilizzo in un impianto del genere, tutti appunto i famosi scarti da filiera agricola, e che quindi questo faccia sì che l'amministrazione tra l'altro risolva pure il problema dell'enorme debito della Volsca. La Volsca ha quasi 10 milioni di debiti congelati in una bad company, per cui in qualche maniera comunque sempre lo devono risolvere. Okay. E non lo risolverebbero certo col compostaggio aerobio. Okay. Questo è il quadro della situazione,
insomma. E quindi insomma questa filiera del biogas, che ormai è definitivamente trasformata in biometano, cambia di nuovo nome e cerca insomma di darsi una ripulita attraverso insomma passaggi che si occupano del settore economico agricolo, e quindi del tutto quello che si produce nell'ambito agricolo. Non so insomma se basterà questo lavoro propagandistico a tenere nascosto invece insomma quello che realmente questi impianti producono e quali danni causano. Sicuramente è interessante come stanno aggiustando il tiro per cercare di fare breccia nella popolazione e impiantare quante più
sicuro, ma questa cosa gli ha dato molto fastidio, il fatto che sono stato l'unico intervento contro, tant'è che lì ci stavano un centinaio e passa di imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. E per cui il presidente era talmente incazzato che praticamente mi ha quasi strappato di mano il microfono alla fine, perché quello non era un argomento attinente alla loro riunione, mentre invece era estremamente attinente, capito? La animosità era proprio perché gli stavi a rompere le uova nel paniere. Questi ci hanno da domesticare una serie di agricoltori per fargli digerire le pillole, insomma, no?
Come no? Abbiamo insomma, si è visto insomma come insomma si cerca molto spesso di agganciare i settori economici magari dietro a un clientelismo insomma che si porta appresso il mondo della politica.
Eh già.
Ok, allora noi ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti e iniziative per insomma anche questa vicenda di Velletri, e aspettiamo, cerchiamo di capire, insomma abbiamo detto il 30 luglio la prossima conferenza dei servizi al comune di Ardea.
31
luglio su sì. Conferenza dei servizi al comune di Ardea su un impianto a biometano ex nuovo, poi non troppo lontano da Roncigliano, e quindi insomma ci risentiamo per gli aggiornamenti.
Bene, ok.
E allora dai, a risentirci.
Sì, ciao.
E quindi dopo questa lunga corrispondenza passiamo un attimo un pezzo musicale e proviamo a vedere se indovinate di cosa parleremo dopo.
Quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare assieme a te.
e come l'anno scorso sul mare col pattino vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso sul mare col pattino vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, la stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me, stessa spiaggia, stesso mare, insieme a te.
Allora, insomma, come avrete capito da questa simpatica simpatica canzone, vogliamo insomma occuparci di spiagge, di mare, di qualità delle acque marine. Oggi è il 29 giugno, a Roma è festa e di solito insomma è anche un momento in cui gran parte della popolazione per usanza si riversa sulle coste del Lazio e va a fare il bagno, come tradizione di festa logicamente, quindi di vacanza. E, prima insomma di parlare proprio della situazione del Lazio, utilizzando comodamente i dati dell'ARPA Lazio sull'argomento, leggiamo qualche notizia di inquinamento marino per quello che riguarda il resto dell'Italia. E in particolare lunedì 22 giugno sono stati sequestrati 3 impianti di depurazione con un'area di 3.500 metri quadri perché i liquami non passavano per l'impianto di depurazione ma andavano in un torrente che poi andava direttamente al mare. Il torrente è il torrente Basirico, il fiume che andava al mare è il Savuto e ci troviamo a Marina di Savuto in Calabria, nella provincia di Cosenza, con questi simpatici liquami che invece di passare per il depuratore finivano direttamente nel mare. Giovedì 25 giugno è uscita un'altra notizia che riguarda quella che è una delle città più importanti che si trova sul mare, cioè che il mare la circonda tutta intorno, i suoi canali vengono affollati da turisti e barchette. Ci riferiamo alla città di Venezia perché proprio la settimana passata è uscita la notizia di come proprio i canali della città di Venezia siano quasi completamente intasati da plastica e in particolare da flaconi e in particolare da bottigliette dell'acqua di mezzo litro, che sono quelle tipiche che usano i turisti quando girano la città, e se ne è formato un grandissimo accumulo all'interno dei fondali di questi canali, che poi tra l'altro vengono anche regolarmente puliti perché se no si rischiano insomma problemi di stabilità degli edifici e di allagamenti. Però comunque è una caratteristica ormai consolidata che all'interno dei canali della città di Venezia sia presente una quantità di plastica veramente importante, tale da far riscontrare un metro cubo di plastica ogni 13 metri di canale, e questa è una piccola segnalazione. La notizia più importante per quello che riguarda la qualità delle acque marine purtroppo viene dalle Marche, a Cittanova Marche. Lo scorso 25 giugno c'è stata una, chiamiamola, intossicazione di 40 ragazzi di una colonia balneare, 40 ragazzi che dopo aver fatto il bagno hanno avuto febbre e vomito. Questa cosa è successa a Civitanova Marche, a sud dell'ex Sefa, che è una zona dove c'è divieto di balneazione e dove non ci sono stabilimenti per tutto il tratto di mare dove sorge questo complesso industriale in disuso, ex Sefa. I 40 ragazzi si trovavano in uno stabilimento che si trovava poco più là e che non è oggetto di nessuna ordinanza di divieto di balneazione, però a quanto pare, insomma, a quanto pare i coli fecali registrati dall'agenzia regionale il giorno dopo in gran quantità avevano superato i limiti dell'ordinanza, come se perimetrare con un'ordinanza il mare fosse possibile. Insomma, queste i contaminanti e i coli fecali e i batteri che purtroppo per colpa dell'antropizzazione e degli sversamenti in mare abbondano sulla costa, si muovono seguendo le correnti e dell'ordinanza si interessano poco. Però ci sono andati di mezzo 40 bambini che hanno accusato febbre e vomito e sono dovuti tornare di corsa a casa, qualcuno è stato ricoverato. La nota dolente è che purtroppo il comune di Civitanova Marche si è, insomma, dalle comunicati ha parlato di un fatto molto increscioso e inaspettato, perché appunto c'era l'ordinanza che tutelava la salute dei bagnanti e si, insomma, si auspicava che le colonie non perdessero insomma, di clienti, e invece così non è andato, perché nei giorni seguenti le colonie erano praticamente vuote e gli stabilimenti aperti, anche se poi alcune aree marine a ridosso dell'ex Sefa risultano ancora contaminate da coli fecali. E quindi questo qui è per anche chiarire con quanto riguardo gli amministratori, anche da questo punto di vista, cercano di tutelare la salute della propria popolazione. Allora, chiusa questa parte di notizie che riguardano inquinamento marino, insomma, che ha un po' in tutta la penisola, ci occupiamo invece del Lazio, perché insomma nel Lazio la caratteristica predominante è che a zone balneari si alternano zone non balneari per tutto il lungomare della regione, in particolare intorno a gran parte dei fossi che sfociano nel mare c'è un divieto di balneazione di 200 metri e qui insomma funziona come per il caso di Civitanova Marche, a 201 metri non sai quello che trovi, ma insomma la balneazione è consentita. E abbiamo una situazione che purtroppo dà un quadro per il quale gran parte, almeno la metà della superficie del litorale del Lazio, non è balneabile. Per quello che riguarda la città di Roma, intorno alla foce del Tevere, insomma, che ne parliamo a fare di balneabilità, e anche un lungo tratto di Ostia proprio all'altezza della pineta di Castelfusano. Situazione molto, insomma, anche molto pesante nel comune di Pomezia e nel comune di Ardea, dove purtroppo si alternano zone balneari a zone non balneari in un modo incomprensibile. Insomma, ogni 200 metri c'è un divieto di balneazione e non si capisce come si fa a fare il bagno in mezzo a due divieti di balneazione. E questo vale per tutto il litorale fino a Nettuno, dove poi purtroppo abbiamo una grossa macchia rossa, tutto il poligono di tiro di Torre Astura e gran parte delle località che riguardano invece poi la provincia di Latina e Foce Verde. Più andiamo a sud più la situazione migliora, e invece per il litorale nord sempre balneazione a macchia di leopardo. Purtroppo i tantissimi canali marane che sfociano poi nel Mar Tirreno sono di fatto il sistema fognario dell'area metropolitana e del resto della regione. La gestione dei depuratori è, a dire insomma, lacunosa, a dire poco, è praticamente una presa in giro, e quindi insomma bisogna fare parecchia attenzione sulla località in cui si sceglie di andare a fare il bagno, perché se non si vogliono brutte sorprese tipo i mal di pancia e le febbri dei ragazzi di Cittanova. Torneremo sull'argomento anche le prossime settimane, se ci saranno novità rispetto alle analisi e a eventi, insomma, a documentazioni di inquinamento. Proprio perché il mare diventa sempre più affollato in queste settimane, è molto più semplice poi riscontrare e documentare fenomeni di inquinamento e di cattiva gestione di solito dei depuratori pubblici. E con questo è tutto per oggi, andiamo almeno dal punto di vista balneare, e quindi andiamo con altra musica.
quindi rientriamo in voce perché siamo riusciti a metterci in contatto con Fonte Nocera. Dovremmo averlo agganciato al mixer in questo momento. Ci senti?
Sì, ciao.
Sì, buongiorno. Ciao. Allora, noi ci eravamo già sentiti, mi pare, verso febbraio per un po' sì. Per spiegare un po' il progetto, quindi questa discarica di inerti che dovrebbe essere aperta. Voi siete sulla Salaria, giusto?
Sì, al 50° chilometro della Salaria.
Della Salaria, comune, quindi in provincia di Rieti.
Comune è quello di, sì, con provincia di Rieti, il comune è quello di Poggio Nativo.
Sì, e quindi non so se ci puoi dire.
Allora, sì, io ti farei un.
Può dare degli aggiornamenti, sì.
Perché a febbraio era praticamente. Era proprio subito dopo l'autorizzazione data dal Consiglio Comunale per la realizzazione di questo impianto su 4,5 ettari. E parliamo di un'area dove praticamente si viene a formare il bacino idrografico che arriva fino al Farfa, cioè un'area, cioè te dice il nome stesso, Fonte Nocera, già fa capire che è un'area piena di acqua, c'è un sito SIC vicino, il Monte degli Elci e Monte Grottone, zona agricola, quindi sostanzialmente con questa autorizzazione praticamente la zona agricola diventa automaticamente zona industriale. È un impianto, o dovrebbe essere un impianto, di trattamento e stoccaggio di rifiuti inerti su un'area di 4,5 ettari, in questa valle è ovviamente qualcosa di molto preoccupante. L'impresa ovviamente cavalca il paio di motivazioni che in questi casi sono deprassi, cioè quella di portare qualche posto di lavoro, che prima erano una trentina abbondanti, adesso chiaramente parliamo solo dei macchinari automatici e quindi si riducono a pochissime unità nei casi migliori. E soprattutto l'interesse collettivo che ovviamente non c'è, cioè l'interesse collettivo di una discarica dei inerti non esiste. Nel raggio di 5 km di questa, da questa zona qui ci sono altri due impianti già attivi, fra l'altro con un fatturato in calo, e quindi praticamente l'interesse collettivo lo giustificano semplicemente perché il comune con loro fa una convenzione dove i cittadini del comune possono portare qualche sacchetto di carcinacci sostanzialmente a tariffe vantaggiose, se non a gratis. Questo ancora neanche si è ben capito. Chiaramente noi ci siamo attivati subito, si è formato un comitato per opporsi a sta cosa, quindi a febbraio questo. Dopodiché quello che è successo, chiaramente noi ci siamo subito dati da fare, abbiamo fatto una petizione, abbiamo coinvolto all'incirca un migliaio di persone, che qui sul territorio significa ovviamente numeri importanti. Abbiamo dato mandato a uno studio legale per fare ricorso al TAR, siamo stati nei tempi, ricorso al TAR del partito. Nel frattempo, siccome grazie al cielo questa pratica non è stata proprio fatta in modo assolutamente impeccabile, forse perché parliamo di un comune che da più di 20 anni ha un equilibrio socio-politico immobile, stabile, dove chi governa è sempre lo stesso. E quindi sostanzialmente forse non si ponevano il problema che ci potesse essere un'opposizione dura a questa cosa, e invece stavolta non è andata così. Due consiglieri comunali d'opposizione hanno messo in giro la notizia all'ultimo, perché fra l'altro lì ci sono case a 200 metri da questo impianto, oltre all'acqua, oltre, te ripeto, al pregio paesaggistico, alle vigne, agli uliveti, all'olio DOP, cioè lì c'è la cooperativa olivicola, tutti sappiamo che insomma in Sabina si produce uno dei migliori oli che ci stanno. E sostanzialmente è partito ricorso al TAR Loro si, probabilmente si sono accorti che non tutto era proprio stato fatto con perizia. Il comune si è attivato e ha cominciato una procedura d'annullamento d'ufficio di questa autorizzazione, e nel frattempo ha emesso un'ordinanza con la quale sospendeva i lavori. Quello che poteva sembrare, diciamo, all'inizio una prima vittoria da parte nostra, in realtà poi dopo non è stato, perché l'impresa chiaramente si è attivata, è andata da un famoso studio legale, ha fatto scrivere al comune con le solite stesse motivazioni cui difendeva, diciamo, sto benedetto impianto, e il comune subito dopo ha cambiato idea annullando la richiesta, cioè diciamo lasciando cadere la richiesta annullamento d'ufficio e costituendosi in giudizio nel ricorso al TAR, quindi sostanzialmente difendendo il loro operato. Alla scadenza dell'ordinanza di sospensione del comune chiaramente sono ricominciati i lavori, quindi noi, non potendolo fare prima perché già c'era una sospensione, lo abbiamo fatto subito dopo attraverso i nostri legali al tribunale, al TAR. E, fortunatamente abbiamo chiesto l'estrema urgenza, quindi quando richiedi l'estrema urgenza si pronuncia prima del collegio di competenza, si pronuncia una persona sola, il presidente di quella sezione del TAR impegnata nella faccenda. E il presidente fortunatamente ha già preso una decisione, evidentemente sposando in pieno le nostre motivazioni, quindi al momento vige di nuovo un'altra sospensione. Nel frattempo c'è stato un consiglio comunale nel quale si è approvato un'integrazione al piano di zonizzazione acustica, una delle grosse lacune di questo progetto, e sul quale chiaramente uno dei punti in cui noi avevamo chiaramente puntato il ricorso al TAR, in un modo diciamo quantomeno dubbio, nel senso sto piano di questa integrazione prevede un salto di due classi soltanto esclusivamente delle particelle dove si deve realizzare questo impianto, cioè quindi, sostanzialmente lì è una zona agricola.
Quindi una decisione ad hoc in pratica?
È ad hoc, io direi proprio ad personam, cioè nel senso che proprio tu titolare della RES, che sarebbe l'impresa, ok, ti faccio i tuoi terreni classe 4 e quelli intorno continuano a essere classe 2, cioè zona agricola, ovviamente dove sono ammessi pochi decibel, quindi da una legge regionale che io mi sono letto, quindi mi pare che la cosa proprio non si possa fare, cioè è contraria alla legge, ma a logica lo dice a logica, nel senso che se tu lì puoi cominciare ad innalzare i rumori, perché chiaramente una roba del genere oltre ai macchinari ci avrà un via vai dei camion di mezzi pesanti. Non è che tu arrivi lì volando catapultato da un elicottero e il rumore lo fai solo all'interno delle particelle dei terreni, no, quindi con una procedura dubbia. Intanto però hanno forzato la cosa, se lo sono approvato in consiglio comunale, perché c'è una maggioranza solida e compatta in tutti i casi, no? Quindi diciamo stanno cercando di rafforzare la direzione di ormai scegliere quella come effettivamente una zona industriale o dei servizi o delle cose in qualche modo più scomode, no? Perché effettivamente poi è una zona di confine con l'altro comune, con un altro comune che è Toffia. E quindi in più c'è l'idea. Per adesso è un'idea, nel senso che fra poco parte la raccolta porta a porta in questo comune, quindi la differenziata che ancora non fanno, e c'è l'intenzione di mettere nel terreno adiacente a questo dell'impianto un impianto di compostaggio e isola ecologica. Il terreno però non è né comunale né è stato espropriato né è stato, come dire, comprato, eccetera. Il terreno viene preso in affitto ed è di proprietà degli stessi titolari dell'impianto di Nerti. È il terreno adiacente, diciamo, curiosamente viene scelto quello in affitto, cioè, quindi ovviamente se alla scadenza del contratto d'affitto, che ne so, i proprietari per qualsiasi motivo ritengono di non doverlo più affittare, eccetera, il comune si troverebbe comunque con degli investimenti così, cioè si troverebbe nelle condizioni di dover spostare tutto. E quindi non... anche questa è una manovra curiosa, diciamo.
Non avete idea di quale azienda andrebbe a costruire questo impianto di compostaggio, e neanche mi è parso di aver capito della tecnologia di questo impianto?
No, purtroppo io a questo non ti so rispondere. Probabilmente qualche dato c'è, non te lo saprei dire adesso. So che chiaramente dei progetti di massima già sono partiti, non te saprei di cose che rischiano di essere inesatte.
Perché non è irrilevante, perché per molti tipi di tecnologie, di impianti di gestione anaerobica hanno bisogno di un determinato tipo di trattamento rifiuti, perché producono veri e propri rifiuti speciali, non ammendante per l'agricoltura come viene spesso detto, e quindi servirebbe anche probabilmente un luogo dove stoccare questi rifiuti, questi percolati, e quindi insomma forse è il caso di informarsi.
È una bella differenza
e soprattutto di informarsi dove andrebbero stoccati, riversati, se vogliono riversarli in territorio agricolo o se verranno riversati in questa discarica che magari potrebbe essere selezionata per accogliere qualche altro codice CER, insomma, il che la farebbe diventare un altro tipo di discarica ancora. Insomma, è più o meno la tendenza che vediamo nelle varie discariche e nelle varie zone della provincia di Roma, ma anche di Latina, di trasformare gli impianti di trattamento dei rifiuti in degli ecoparchi cosiddetti o ecodistretti, dove si trattino più tipi di rifiuti differenti, quindi delle vere e proprie cittadelle della mondezza. È una cosa che riceve grandi finanziamenti, soprattutto per quel che riguarda il biogas, immagino. E forse magari ci potremo aggiornare quando ne saprete di più.
Come no, certo, questo mi sembra determinante. Io solo per concludere volevo aggiungere che quindi noi adesso sicuramente ci abbiamo avuto questo primo risultato importante, la decisione del Presidente del TAR. Il 7 luglio però si riunirà tutto il collegio, sentirà gli avvocati di parte e deciderà se prorogare poi questa sospensione fino alla sentenza o meno. Chiaramente noi siamo più che fiduciosi, visto il segnale forte che c'è stato finora, che quantomeno i lavori siano sospesi. Questa cosa che mi dici chiaramente ritengo che sia determinante, quindi staremo un attimo con le orecchie aperte e cercheremo un attimo di capire che tipo di compostaggio si voglia fare.
Va bene, senti, per concludere, avete iniziative, non so, sit-in, cortei in programma o altre?
Allora, guarda, ne abbiamo fatta una proprio sabato scorso. Noi chiaramente, ripeto, per noi la mobilitazione qui è determinante, si cerca proprio in modo orizzontale di coinvolgere le persone senza una regia particolare, ma effettivamente ci abbiamo avuto grandi dimostrazioni di partecipazione anche a livello economico, perché poi affrontare un ricorso al TAR significa affrontare spese, e ti dico che qui non è facile coinvolgere persone per una serie dei motivi. Il primo culturale: siamo comunque in una provincia fatta di piccoli comuni, ognuno diciamo con i suoi propri piccoli interessi, quindi in modo trasversale gente da più comuni si è riuscita ad unire sotto, sotto questa bandiera qui. A noi ci sembra già un grosso risultato, stiamo onorando gli impegni economici presi con lo studio legale e sicuramente durante l'estate saremo presenti qui in Sabina in alcune manifestazioni, quasi certamente mi sento di dire saremo nella manifestazione più importante qui a Toffia, che è Riviviamo il Centro Storico, nella settimana di Ferragosto, che oltre a essere una bellissima festa su cinque, spalmata su cinque serate, quindi oramai tradizionale il 20° anno, noi contiamo di avere uno spazio nostro dove continuare a raccogliere fondi e quindi affrontare senza problemi il proseguo di sta battaglia. Probabilmente già domenica prossima, ma non te posso dare la certezza, ci sarà un pranzo a sottoscrizione qui nella piazza di Toffia, proprio sempre per raccogliere fondi. Può essere sempre un'occasione per farsi un giro da ste parti, che rimangono delle zone straordinariamente belle, e forse pure per questo sono sotto l'occhio, diciamo, della, in qualche modo del business di questo genere qua, perché intorno a Roma è una delle poche zone che rimangono ancora aggredibili da sto punto di vista, no? Quindi domenica prossima molto probabilmente, noi abbiamo sempre una pagina Facebook dove comunque aggiorniamo gli eventi, che è No Discarica Fonte Nocera, per cui chiunque possa essere interessato ad aggiornarsi, a sostenerci anche semplicemente mettendo un mi piace sulla pagina, per noi è molto importante.
E va bene, allora grazie mille per questo aggiornamento e a risentirci quando saprete di più.
Va benissimo, grazie mille a voi.
Prego, ciao.
Ciao.
E quindi andiamo a passare un pezzo, perché abbiamo parlato anche troppo a lungo, e ci risentiamo tra qualche minuto. E quindi torniamo in diretta, sempre in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è sempre Impatto, e lo diciamo per chi attendesse la trasmissione Il Tappabuchi, che il loro solito appuntamento è lunedì, quest'oggi salta, quindi noi ci allarghiamo un altro po' e diamo un paio di notizie. Quindi iniziamo dall'incendio che c'è stato nell'ex discarica della Resit di Giuliano. Ne avevamo parlato proprio la scorsa settimana con un compagno che sta lavorando alla valutazione di impatto ambientale di molte zone della Terra dei Fuochi. Quindi ricordiamo, è una discarica in località Tre Ponti, in una zona industriale che era stata utilizzata per sversare rifiuti di ogni tipo, ma addirittura non tanto per interrare barili quanto sversare direttamente il barile, perché poi il barile poteva essere riciclato. Quindi stiamo parlando di 30 anni di mondezza sversata senza un vero perché, senza un senso. E quindi manco a farla apposta, questa settimana, subito dopo la trasmissione della settimana scorsa, questa discarica è andata a fuoco. A prendere a fuoco è stato uno stabile al cui interno c'erano un tempo gli uffici, ubicati sotto ad un capannone. Scusate un secondo. Vabbè, a prendere fuoco è uno stabile all'interno di cui c'erano gli uffici, ubicati sotto ad un capannone. Un capannone in fiamme e anche un mezzo meccanico. Sul posto, quattro autobotti dei Vigili del Fuoco di Napoli. I militari dell'esercito, i carabinieri della compagnia di Giuliano, la polizia municipale e i tecnici dell'ARPAC. L'incendio, secondo quanto appreso, si sarebbe sviluppato sul perimetro esterno, dove sono presenti delle sterpaglie, e poi il forte vento ha propagato il rogo fino all'interno dell'ex invaso, incendiando anche alcuni teloni. Ora, noi sappiamo bene che questa discarica prende fuoco circa un paio di volte l'anno, quindi tutta questa casualità noi non ce la vediamo.
Beh sì, a distanza di una settimana dal sequestro dell'area, un po' di sterpaglie sono riuscite a dare fuoco a un edificio con uffici e a un mezzo meccanico, e mi pare una versione veramente poco credibile rispetto invece al continuo attività, insomma, di sabotaggio e di insabbiamento invece delle inchieste che riguardano proprio le discariche abusive.
Sì, per il forte vento, i 20 nodi di vento circa, tutto il nuvolone è stato più o meno spazzato via verso il mare, quindi ne avranno notizia probabilmente in Sardegna. Quello che sappiamo per certo è che sono bruciati tubi in PEAD, teli in HDPE, materiale metallico, una pala meccanica, sterpaglie, ecoballe, quelle autoctone, quindi in cui c'era più o meno di tutto. Dalle misure non è risultato molto, proprio dalle misure del fumo non è risultato molto, proprio per via del forte vento, e si vedrà che cosa diranno le analisi delle ceneri. Quindi per quel che riguarda questo piccolo aggiornamento su questa mega discarica abusiva di Giuliano è tutto. Noi passeremmo a leggere il comunicato dei Notav.
Sì, perché insomma domenica scorsa c'è stata una nuova grande manifestazione Notav, manifestazione che insomma una manifestazione che riprende e riporta al centro delle mobilitazioni su questo progetto distruttivo, giornata anniversario della sgombero del presidio della Maddalena, sgombero violento e installazione del cantiere. La marcia Notav rompe i divieti e fa cadere le reti e le barriere con orgoglio. la giornata appena conclusa è stata una giornata decisamente positiva. Abbiamo pensato e organizzato la manifestazione per rimetterci in marcia verso il cantiere, tutti insieme con la determinazione che appartiene al nostro DNA Notav. Ci siamo trovati a Ex Hill con l'ottusità della prefettura e della questura, che ancora una volta ha deciso di cancellare il diritto e la libertà di circolazione in Val di Susa, piegata ai voleri e gli affari del sistema TAV e alla cricca delle grandi opere, prescrizioni e divieti che ci dovevano impedire di percorrere le strade della nostra terra oggi e magari chiedere permesso per spostarci domani. Fin dal mattino presto abbiamo capito che oggi il popolo Notav non avrebbe accettato divieti e con le proprie forze avrebbe tentato l'impossibile per andare fino al cantiere. Così, tra colori, sorrisi e bandiere, non abbiamo osservato uno dopo l'altro i divieti che ci erano stati imposti e in migliaia siamo partiti dal forte di Ex Hill per arrivare fino al punto più vicino al cantiere, i cancelli della centrale di Chiomonte. Tutti insieme siamo andati fino a dove ci è stato possibile e come ci eravamo prefissati. Abbiamo tentato di superare gli sbarramenti con un mix di partecipazione che ci caratterizza, giovani e meno giovani come sempre. Qui un gruppo di noi ha provato il passo in più e ha tentato di agganciare e con i rampini per tentare di farli cadere. Non è stato possibile, una pioggia di lacrimogeni ha tempestato le prime file e le retroguardie del corteo, facendoci indietreggiare.
I Notav si prendono anche gioco un po' della solita retorica sui black bloc che è uscita sui giornali. Infatti più in basso leggiamo: troppi sacrifici chiesti ai Notav in questi anni per essere riconosciuti facilmente dagli inquirenti, per non usare i keyway e maschere antigas. Ed è qui che la cronaca poliziesca e giornalistica ha visto i black bloc, con cui hanno composto titoli e articoli di queste ore. Lo dicemmo nel 2011, qui non ci sono né black bloc, qui non ci sono né black né block, ci sono giovani e meno giovani che si attrezzano con abiti a basso costo per praticare resistenza. Il nero è il colore che va per la maggiore, che va per la maggiore tra questi capi, e vorrà dire che la prossima volta cambieremo il colore, se potrà servire. Quindi una volta ritirati, il corteo è rimasto unito in marcia, si è diretto a Chiomonte per riposarsi dopo la mattina di fatica sotto il sole, e dopo un'ora di ristoro ha ripreso la marcia verso il cantiere, passando dal paese di Chiomonte, scendendo per i tornanti che dal paese portano verso la centrale idroelettrica. Qui, dopo una lunga battitura, con dei rampini e delle corde, sono caduti come in un soffio di vento e i Beta Defense posti sul ponte, per una manciata di minuti le truppe di occupazione, che poco prima ci osservavano con disprezzo dalle reti, si sono trovate in difficoltà.
Uniti e compatti abbiamo tenuto il tempo necessario e nel frattempo un gruppo di Notav riusciva ad entrare nel cantiere passando da un sentiero secondario, piompando nella zona definita inviolabile. Con orgoglio, come ci eravamo prefissati, siamo rientrati in paese, soddisfatti e contenti per aver dimostrato ancora una volta che ci siamo e che una battaglia alla volta fermeremo questo scempio. Non potevamo non pensare a come, mentre a Ventimiglia per uomini e donne in cerca di futuro le frontiere siano chiuse, e come invece qui nella nostra valle le frontiere per le merci che non ci sono vengono spalancate al tunnel e difese da eserciti e polizia.
Non potevamo non pensare come a ogni euro speso per questa oscenità sia un euro rubato a qualcosa di utile per tutti. Non potevamo e non l'abbiamo fatto. Ci abbiamo messo coraggio, cuore e tenacia e ci abbiamo provato portando a casa una buona giornata di lotta.
Nel tardo pomeriggio arriva poi la ripicca della questura, che evidentemente in imbarazzo per le reti cadute in un soffio si vendica fermando il furgone dell'amplificazione, mettendo in stato di fermo, nel momento in cui scriviamo, due Notav, Baruda e Gianluca, che vogliamo liberi qui tra di noi. Aggiornamento: sono stati rilasciati intorno alle 3 di notte con una denuncia.
Brandua e Gianluca.
Giusto.
Comunque, della manifestazione Notav ne hanno parlato moltissimo anche stamattina, quindi invitiamo tutti e tutte a cercare sul sito le trasmissioni e i redazionali che ne hanno parlato, anche con delle interessanti corrispondenze sul sito della radio, ovviamente. E per oggi è tutto, ci siamo allargati anche troppo, anche di buoni 20 minuti, e possiamo andare a dare gli appuntamenti che sono usciti oggi, quindi venerdì 3 luglio dai Castelli Romani, un appuntamento dai Castelli Romani, venerdì 3 luglio dalle 17:30, assemblea pubblica in piazza San Pietro ad Albano contro la discarica che come ogni estate ammorba i cittadini che abitano intorno con le sue simpatiche puzze.
E allora chiudiamo con i saluti, in particolare a chi è privato della propria libertà personale, e ricordiamo ascoltatrici e ascoltatori, compagni e compagne, di sottoscrivere per fare in modo che Radio Onda Rossa continui nelle sue attività. Il conto corrente postale per la sottoscrizione è il numero 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. E con questo è davvero tutto, un a risentirci alla prossima settimana. Sideline.